Paolini, buonasera.
Sveglio?
Io sono la continuazione di quella voce che stavate ascoltando prima.
È vero, è vero, è vero. Abbiamo abusato della tua intelligenza, della tua arte in molti modi, intervallando le nostre vane parole.
Non è che stava riferendosi a Sting, no?
A Sting, ti riferivi a Sting, Paolini, scusami.
A quest'ora no.
A te stesso. Allora continuo il discorso. Abbiamo intervallato il nostro vano fraseggiare con... mettendo in onda molti brani da Itigi, Canto per Ustica, scritto da Marco Paolini e Daniele Del Giudice e splendidamente interpretato dal Paolini stesso. Paolini, buonasera di nuovo.
Buonanotte.
Buonanotte. Ecco. Paolini, finché l'anima ci regge, ci racconti come nella tua vita di narratore di storia, di teatro civile, ti sei incrociato con la rotta di Itigi?
Come è successo perché conosco bene, sono amico di Ruggero Sintoni. Ruggero Sintoni è quel teatrante che si è inventato un bel po' di anni fa, quelle serate dedicate alla memoria, dedicate proprio a questa vicenda. Ma che non erano semplici celebrazioni, ma anche un modo per raccogliere del denaro che doveva servire a pagare degli avvocati, perché questa cosa non si arenasse senza per stillicidio, diciamo, di forze e di poco denaro. E attraverso Ruggero Sintoni ho conosciuto Daria Bonfietti, animatrice del comitato dei familiari delle vittime di Ustica. E lei e lui ti hanno chiesto di fare qualche cosa, sì. Beh, insomma, c'era un anniversario importante, erano passati 20 anni e chiudeva un secolo e Bologna era capitale della cultura, e così hanno detto: vuoi fare qualcosa? E hanno parlato con Daniele e abbiamo detto sì, vorremmo che fosse coinvolta Giovanna Marini. Da questo è nato il progetto di alcune serate in Piazza Santo Stefano, poi trasmesse anche da Rai 2. Questo per me fu l'occasione di mettere mano fisicamente all'istruttoria di Priore, di contribuire in qualche modo a trasformare in testo di teatro 6.000 pagine, che è una sfida, insomma, se uno può anche illudersi di essere Sting. Ma certe volte tra le 9 e mezzanotte, quando si trova davanti a un intertesto di queste dimensioni, si sente...
Spera di essere Sting, forse.
No, magari si dice, magari fossi Dante, magari fossi... cioè, devi cambiare target, cioè devi perdonatemi, la cosa terribile, provare a volare alto stando basso. Senti, perché la sintesi di queste cose è difficile, no? Perché se uno... spiega e basta, non racconta.
Ecco, qual è stato il passaggio difficile di queste... stiamo proprio andando a parte l'insieme.
Il riassunto, ecco.
Non so se avete potuto parlare con Daniele Del Giudice, ma il merito di aver sfrondato e quindi risolto i passaggi più difficili è suo. A me sembra di essere andato su incordata per secondo, quindi con uno davanti che ti faceva sicura nei passaggi più difficili.
Ecco, ma nel passaggio come secondo, perché poi in realtà sul palco poi appunto c'eri anche tu, no? C'eri tu, anzi.
Poi ci sono io, sono quello che trova le parole.
Qual è il passaggio che hai trovato difficile da raccontare o complesso da raccontare, oppure quello particolare, magari anche che ti ha colpito e che per la sua forza poi è diventato anche più semplice da raccontare?
I passaggi... Allora, secondo me questo non è una cosa che contiene un passaggio solo, difficile, perché in una orazione di questo tipo è come trovarsi a fare una requisitoria o come trovarsi a fare una presentazione davanti a un giudice, gli spettatori davanti a te non sono così diversi dal giudice di un tribunale che deve farsi un'idea. Allora la tua esposizione deve contenere in qualche maniera quei segni di equilibrio, se ce la fai, di onestà, che sono cosa ho capito io, da tutti questi segni. Quali mancano? Quali posso considerare i segni principali su cui fare leva nella memoria e nell'attenzione di chi riuscirà ad ascoltarmi? E per quanto tempo questa attenzione riuscirà a essere sveglia? Da quanto tempo tentate di titillare l'attenzione di gente che vorrebbe dormire a un certo punto e magari a fare uno sforzo in più per restare con le orecchie? In questo caso magari guidando, io penso a questa notte come una notte che accompagna il viaggio, e quindi penso alle mie notti insonni in viaggio e penso che a volte, ecco, queste vostre parole in questo momento, le mie parole, possono salvare la vita di qualcuno che trova l'attenzione sufficiente per non lasciarsi andare al torpore. Allora, pensando a queste persone, così è l'attenzione di qualcuno che è davanti a una sera di teatro, qualcuno che dopo una giornata faticosa, dopo una vita che in qualche modo a un certo punto ha consumato tutta la disponibilità, ha cominciato ad ascoltarti alle 9, sono le 10:30 e tutti insieme all'edizione, non sono in fondo. E allora devi cercare di avere quegli elementi che possono permettergli di riattaccarsi con l'attenzione. E non puoi inventarli del tutto, non puoi mistificarli, devi cercare nel mare magnum di una scrittura che ha, sì, qualche frase sottolineata in colore diverso, ma per il resto è un mare magnum di cose tutte importanti, devi scegliere i particolari. Io credo che la difficoltà di una cosa di questo tipo è non essere generici o comunque non essere solo sintetici, ma portare a casa dei particolari, e i particolari giusti, senza i quali non vai fuori da questo racconto.
Marco, non so se è un particolare o è un pezzo fondamentale, ma voi, tu lo racconti nello spettacolo ed è scritto anche nel libro che accompagna la videocassetta di ITG, voi siete stati, tu sei stato a Pratica di Mare.
Sì, il pezzo che stavamo ascoltando.
Sì. Ecco, col senno
di
poi.
Avanti, se vuoi, perché per me sì, ha un cuore.
Ecco, col senno di poi è stato fondamentale per quello che poi avete prodotto tu e Daniele Del Giudice, aver visto fisicamente i resti di ITG?
Non serve il senno di poi, sono convinto che sia stato, se vuoi, il punto in cui è cominciato il mio lavoro di testimone sul palco, perché entrare lì dentro significava anche A, prendere atto della polvere accumulata su tutto, dell'indicazione di chi ci accompagnava, probabilmente non era del tutto contento che avessimo avuto l'autorizzazione ad entrare, ma mamma Rai ci aveva fatto avere questa autorizzazione, perché stavamo preparando proprio la trasmissione che avrebbe accompagnato lo spettacolo teatrale in Piazza Santo Stefano, e quindi avevamo una piccola troupe con noi e un permesso di entrare a filmare e un'indicazione mentre ci aggiravamo: non toccate, non spostate i reperti, attenti alle vipere.
Sì, ma c'era veramente questo pericolo di vipere a Pratica di Mare?
No, questa cosa era stata testimoniata dal sottufficiale che ci accompagnava, il quale aveva sostanzialmente fatto capire che a qualcuno di una commissione, una delle tante passate di là, nel senso fisico delle persone, una delle tante volte che una commissione era passata da quella l'Ancara, era capitato questo inconveniente. Dopodiché, secondo me, sono da una parte le leggende metropolitane, dall'altra a me colpiva il fatto che ovviamente la polvere e gli animali selvatici avessero potuto entrare. Se gli animali selvatici entravano, vuol dire che quel luogo era poco frequentato, vuol dire che in qualche modo ormai la nostra attenzione si era spostata da un'altra parte.
Si stava abbandonando, in qualche modo.
Sì, senz'altro dava la sensazione di un luogo abbandonato.
Come te lo immagini, Marco, scusa l'interruzione, adesso quel capannone, quell'hangar di Pratica di Mare che tu hai visto con il relitto di Tigi, adesso senza questo relitto, dove forse è rimasto soltanto
quello che stavamo nominando prima,
il MiG 21, il MiG 23.
Passano via in un angolo perché ci sono i pezzi del MiG, di quello straordinario MiG caduto sulla fila alla fine di luglio, 27 giugno, il 18 giugno. Insomma, se quel, tanto per testimoniare con assoluta certezza, questo non voleva dire, no, che quell'aereo non c'entrava, era caduto sulla fila il 18 giugno. Poi il fatto che fosse nello stesso hangar del 19, in quel momento a me, cittadino, cominciava a mettere dei dubbi, perché pensavo, è possibile che hanno un unico armadietto dove mettere tutte le cose? Se l'hanno messo qui forse c'entra.
Un destino incrociato.
È caduto il 18 luglio, mi sembra, perché poi la data...
18 luglio, sì, sì. Il 18 luglio, secondo la ricostruzione ufficiale.
E l'hanno messo insieme al 19, che vuol dire che ha iniziato a cadere la notte del 27 giugno, ha finito di cadere la notte del 18 luglio. Evidentemente, tra queste speculazioni grottesche si traducono, non provo a far troppo spiritoso considerata l'ora, no? Cioè, tengo un livello basso, no?
Sì.
Però insomma, da queste cose grottesche, dall'evidenza dei pezzi, dal fatto di avere toccato, per me è essenziale, no? Toccato le lamiere, sentito il suono, cioè immaginate un luogo dove ogni passo fa schioccare qualche lamiera su in alto, o dove a volte il suono si vibra come una schioppettata ripetuta con degli eco lunghi. Ecco, credo che quel suono di vuoto insieme a quel segnale di animali selvatici presenti o comunque minacciosamente evocati, la polvere, ma non una polvere da poco, la polvere del tempo, la stessa, insomma, quella cosa lì di cui si parla, tutto questo ti danno la carica di provare a raccontare al presente.
Marco, dobbiamo presumere che allora, prima di essere impacchettato ed essere caricato sui camion dei Vigili del Fuoco che lo stanno in questa notte portando a Bologna, qualcuno avrà provveduto a spolverare i pezzi del 19 di Tigi. Ci sembra questo un gesto di cura importante?
Sì, non riesco ancora a immaginarmi il modo in cui questa roba verrà ricomposta, non riesco a immaginarne, no.
Una cosa possiamo immaginare tutti quanti, forse non è più che una speranza, sperare che non ci sia più polvere sopra questo quello che è rimasto su questo aereo, visto che comunque torna a Bologna e torna anche con una volontà politica in qualche modo.
Spolverando quei pezzi, la polvere è caduta addosso a noi, perché noi comunque non è un noi restrittivo, è il noi di chi permette che si arrivi a passare sentenze, a conclusione di sentenze su vicende come queste dopo un tempo così lungo. Nessuna verità è soddisfacente dopo così tanto tempo. Quella polvere è la cosa più vergognosa di tutta questa storia, la polvere che è stata buttata su ogni traccia di questa storia.
Marco, un'ultima domanda più personale: sei uno di quelli che svegliato nel cuore della notte poi riesce di nuovo a addormentarsi, o è perduto questo finale di nottata?
Cirri,
sì.
Quando a me è dispiaciuto di non viaggiare con voi stanotte, nel senso, se fossi stato in giro per l'Italia sarebbe stato fantastico fare questa cosa. Continuo a pensare che la radio che parla di notte, che non sia soltanto una giostra di dischi, salva qualcuno, e quindi in qualche modo entrare in questa cosa mi va solo bene. Non lo so se dormirò ancora, anche perché è una magnifica ora per cominciare.
Senti, ma tu hai accesso, riesci a vedere fuori? Noi siamo chiusi in uno studio.
Sì, riesco a vedere fuori.
Comincia a albeggiare, no?
No,
è presto.
Ancora no.
No, presto.
È nero, ma sento dei galli cantare. Evidentemente ho acceso la luce delle finestre e qualche gallo ha visto qualcosa.
Buonanotte
però,
comunque.
Al gallo, però io non datemi la buonanotte così.
Va bene.
Ho una cosa da dare a voi.
Ah, sì, che bella cosa.
è una cosa da dare a voi, e poi preparatevi un disco per quando ho finito. Io vi ringrazio di avermi chiamato, ringrazio chi sta ascoltandoci a quest'ora di notte. Questa cosa è per voi, questa cosa è per quel rottame, per quella nave che sta viaggiando lungo l'Italia. Oh capitano, mio capitano, il nostro aspro viaggio è terminato. La nave ha superato ogni pericolo. L'ambito premio è stato conseguito. Prossimo è il porto. Povere campane, tutto il popolo esulta. Seguono gli occhi la catena salda, l'audace nave severa. Ma cuore, 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 rosse gocce di sangue dove sul ponte giace il capitano caduto, freddo, morto. Oh capitano, mio capitano, sorgi. Odi le campane, sorgi. Per te è issata la bandiera, per te squillano le trombe, per te fiori, ghirlande, legate con i nastri, per te nere le rive. Perché te invoca la ondosa folla, folla, volgendo il volto ansiosi. Ecco, capitano o diletto padre, con il braccio ti sostengo il capo. Non è che un sogno, che sopra il ponte tu sei caduto, freddo, morto. Ma non risponde il mio capitano, restano inerti le sue labbra esangui, non sente il braccio, non sente il padre il mio braccio, non ha più polso né volontà, la nave si è ancorata, sana e salva, il viaggio è terminato, torna dall'arduo viaggio la nave vittoriosa che ha raggiunto la meta, spiagge esultate. Campane suonate, io con funebre passo, cammino il ponte dove il capitano giace caduto, freddo, morto. Per 81 italiani, buonanotte Caterpillar.
Buonanotte a Marco Paolini.